alle 5 della mattina sono iniziati i messaggi, telefonate, ci si domandava mandiamo i bambini all'asilo oppure li teniamo a casa. Da mamma di bimbi piccoli la notte non dormo, per cui consulto il telefono sempre sulle ultime notizie. Quando ho visto Codogno coronavirus, sinceramente sono balzata giù dal letto.
Praticamente ci sono dei camion qua nella periferia del nostro paese che bloccano l'uscita dal paese, quindi proprio non ci vogliono far uscire.
È la prima volta che ci troviamo ad affrontare così da vicino una situazione che sembra essere da fantascienza, insomma, sembra di essere in un film.
Andrà tutto bene. Un podcast di Radio Popolare. Prima puntata. Il piano inclinato.
È giovedì grasso, 20 febbraio 2020. Carnevale in quasi tutta Italia. Le strade dei paesi sono pieni di bambini in maschera ed è quasi mezzanotte quando la realtà slitta di colpo sul suo piano inclinato e all'alba si fa film di fantascienza.
Il coronavirus è arrivato in Lombardia e più precisamente a Codogno. 14 persone per il momento hanno contratto il virus, a partire dal 38enne di Codogno in provincia di Lodi, che da ieri notte è in rianimazione con la polmonite, a sua moglie incinta, un compagno della squadra di calcio, una barista del paese, due clienti del bar. E oltre a questi ci sono soprattutto infermieri e personale medico e pazienti dell'ospedale di Codogno a cui si era rivolto il 38enne nei giorni scorsi. E la macchina per isolare il focolaio del virus si è messa in moto.
Strade deserte, negozi serrati, treni che non si fermano alla stazione, gli altoparlanti che annunciano restate in casa. Codogno è una città chiusa. In poche ore prende corpo nella piana del Po un set da futuro distopico.
Le prime cronache raccontano del cordone sanitario, delle vie d'uscita bloccate. Le immagini mostrano gli scafandri del personale medico che entra nel perimetro della città.
E dire che solo fino a 2 settimane prima il campo degli interrogativi fatali che rimbalzavano di bocca in bocca era totalmente altro.
Che cosa sta succedendo?
Scusate, che sta succedendo? Dove è andato Bugo? Bugo?
Bugo!
Vado a vedere dove è Bugo, per forza, perché...
Mi hanno detto, corri, vai, e sta succedendo qualcosa!
Bugo se n'è andato, poi cercheremo di capire che cosa realmente è accaduto.
Ecco, se quello che stiamo raccontando fosse un futuro distopico, magari tutto sarebbe cominciato da lì, con la scomparsa di Bugo. Ma questa invece è un'altra storia. Una storia dove il surreale è reale, dove la realtà bussa alla porta per rivendicare il suo posto a tavola e che comincia lontano, e poco prima.
A gennaio 2020 faceva caldo, parecchio caldo. Le statistiche dell'Agenzia Federale Statunitense che si occupa di meteorologia dicono che è il gennaio più caldo da 141 anni, da quando, cioè, si raccolgono i dati. Per gli scienziati è un altro di quei segnali che la mano dell'uomo ha rotto da tempo l'equilibrio con l'ambiente, con conseguenze non ancora prevedibili. D'altronde, tutte le nostre vite sono una scintilla di pochi secondi rispetto ai miliardi di anni del pianeta.
Le misure e le distanze. Le distanze sono importanti, nei secoli, negli anni, ma anche nei metri e nei chilometri. Come diceva quella canzone di Lucio Dalla, l'America lontana dall'altra parte della luna? Figuriamoci quanto è lontana la Cina.
6 months after the start of pro-democracy demonstrations in Hong Kong, the movement shows no signs of slowing.
La Cina in quei giorni è sotto i riflettori. Da Hong Kong le TV di tutto il mondo diffondono le immagini della protesta degli ombrelli. I giovani, che chiedono democrazia, si scontrano con la polizia. caschi da lavoro in testa e maschere per proteggersi dai lacrimogeni.
Il negoziato sulla guerra dei dazi tra gli Stati Uniti e Cina è in pieno svolgimento e tiene col fiato sospeso i mercati internazionali. È proprio in questi giorni che le autorità sanitarie cinesi registrano una strana polmonite virale in un ospedale della città di Wuhan. All'inizio la chiamano così. La strana polmonite.
Secondo un rapporto dell'Imperial College di Londra, i numeri ufficiali della strana polmonite scoppiata a Wuhan da alcune settimane, 2 morti e 45 infetti per le autorità sanitarie cinese, potrebbero essere in realtà di ben 40 volte superiori, arrivare a ben 1723 persone infette. Il dato si basa su una serie di proiezioni che muovono dal fatto che sono già stati rilevati 2 casi in Thailandia e 1 in Giappone. Si tratta in tutti i casi di persone che erano arrivate in quei paesi da Wuhan in aereo. Quindi, incrociando i tempi che ci sono voluti per diagnosticare la malattia, il bacino di utenza dell'aeroporto di Wuhan e il volume dei viaggiatori internazionali, gli studiosi britannici sono arrivati a ipotizzare la cifra appunto di oltre 1700 infetti. Scienziati cinesi e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno comunque già appurato che si tratta di un coronavirus, così come quello della SARS che nel 2003 uccise oltre 700 persone nel mondo. Un'epidemia che si diffuse anche perché l'allarme dalla Cina arrivò in ritardo, proprio per mancanza di trasparenza.
La polmonite sarebbe collegata al grande mercato di Wuhan, un brulicare di piccoli negozietti che ogni giorno vengono presi d'assalto da decine di migliaia di persone. Nel mercato si vendono animali selvatici e da subito si comincia ad ipotizzare di un possibile salto di specie, da un animale vettore del virus all'uomo. Le malattie che dagli inizi del millennio hanno rilanciato lo spettro di una pandemia su scala globale sono tutte nate così. La SARS o l'influenza aviaria in Asia, la MERS in Medio Oriente, la cosiddetta suina in Messico.
Dal 2005 l'OMS raccomanda agli stati di mettere a punto e aggiornare costantemente un piano pandemico per i virus influenzali. L'allarme è lanciato, ma gli unici che se ne occupano davvero sono i veterinari, perché di continuo devono affrontare negli allevamenti focolai di malattie di gregge.
Un virus, che può essere una foresta tropicale, che può essere in una steppa, che può essere dove vogliamo, entra in contatto con l'uomo. Questo virus per qualche motivo riesce a utilizzare l'uomo come serbatoio e quindi l'uomo comincia a trasmetterlo nella catena umana. Ecco che allora un virus che sta segregato in un ambiente particolare come può essere la foresta tropicale, appunto, che è una delle più floride dal punto di vista della presenza di virus strani, può arrivare in una città, dalla città aeroporto e dall'aeroporto si diffonde tutto il mondo. Abbiamo visto l'H5N1, abbiamo visto l'H1N1, cioè dei virus nuovi che hanno la capacità di infettare l'uomo e quando l'uomo può trasmettere questo virus iniziano le cosiddette pandemie.
Le notizie cominciano ad uscire dalla Cina. Le strane polmoniti compaiono velocemente nel sud-est asiatico. Siamo nell'ordine delle centinaia di casi e dei primi morti. All'allarme nell'opinione pubblica rispondono le rassicurazioni della maggioranza degli esperti, ma intanto i voli da e per la regione focolaio vengono sospesi. Le autorità cinesi e l'Organizzazione Mondiale della Sanità collaborano, ma ci metteranno un mese, a certificare e comunicare pubblicamente il dato più preoccupante. Il virus si trasmette da uomo a uomo.
È il 20 gennaio e il granello diventa una slavina. Chiude Wuhan, la città da quasi 8 milioni di abitanti. Poi chiude tutta la regione dell'Hubei. Vietato uscire di casa, tutte le attività sospese. Per fermare il virus bisogna sospendere i contatti. Risuona per la prima volta una parola e quella parola è lockdown.
L'Italia non può permettersi un lockdown.
Io mi metto in lockdown.
Il lockdown vero e proprio.
Lockdown nazionale.
Il lockdown totale.
Lockdown generale.
Fare l'auto-lockdown.
Avanti al lockdown.
Lockdown sarà la parola dell'anno per il dizionario Collins. Un'esperienza unificante per miliardi di persone in tutto il mondo, spiegano dalla prestigiosa casa editrice. Mette paura quella parola. Isolamento, chiusura, blocco d'emergenza, recita il lemma dell'enciclopedia Treccani. E siccome mette paura ad essere cercate, a suonare meglio, sono invece altre parole, quelle della rassicurazione.
Allora, quanto ci dobbiamo preoccupare?
Preoccupare è una parola difficile da spiegare. Dobbiamo essere attenti a quello che succede in quelle zone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è limitata la possibilità di trasmissione da uomo a uomo. La cosa più sorprendente è che nel corso di un weekend si è passato da un report ufficiale di 50 casi a un report di 200 casi.
Tra però vedere dei casi e avere delle epidemie vaste ce ne corre e credo che il momento peggiore sia passato.
Abbiamo appena terminato la riunione del Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile. Devo dire che è stata esaminata la situazione in atto nel nostro Paese, che è una situazione di assoluta tranquillità. Pertanto la situazione è tale da non avere alcun tipo di allarmismo, ma continuare a fare una vita normale adottando quelle che sono le normali regole di prudenza.
Passerà solo una settimana perché l'Europa si accorga che il contagio è già iniziato. I primi casi accertati sono in Germania e in Francia. Persone di nazionalità cinese di rientro, manager di aziende internazionali, frequentatori di resort sulle montagne della Savoia. 150 milioni di cinesi sono in viaggio per festeggiare l'arrivo dell'anno del topo. Ironia vuole che oltre alla prosperità porti anche la peste.
Due turisti, marito e moglie, arrivano a Roma da Wuhan manifestando i sintomi della strana polmonite. Per un paio di giorni in gran segreto le autorità sanitarie li isolano e ne tracciano i contatti. Il 30 gennaio arriva la conferma dell'esito del tampone, un'altra delle parole nuove che diverranno quotidiane. L'Istituto Spallanzani di Roma ne certifica la positività. Il giorno dopo, il Presidente del Consiglio annuncia in televisione l'arrivo del virus in Italia e lo stato di emergenza sanitaria.
In Italia per la prima volta oggi abbiamo due casi accertati di due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese da pochi giorni a gennaio e sono due casi accertati, ripeto, di coronavirus. A questo punto, come sapete, eravamo già vigili, molto attenti nel monitorare l'evoluzione di questa situazione critica, non ci siamo fatti trovare impreparati. Il ministro Speranza ha già adottato un'ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. A quanto ci risulta, siamo il primo paese dell'Unione Europea in particolare che adotta una misura cautelativa di questo genere. Non c'è al momento nessun motivo di creare panico e allarme sociale.
Il coronavirus è in Italia. Eppure, nell'immaginario e nel vissuto collettivo, resta ancora il virus cinese. D'altronde, chiamiamo ancora spagnola l'influenza che esattamente 100 anni fa causò più morti della prima e della seconda guerra mondiale messe insieme, anche se non fu originata in Spagna. Il virus è cinese, dunque è cosa loro. Vengono da lontano e vanno tenuti lontani.
La Lega è la prima a chiedere di blindare i confini. Il governatore del Veneto Zaia sale invece in cattedra per spiegare come la predisposizione alle pandemie sia un fatto culturale.
Sai perché noi possiamo, in questa, dopo una settimana, 116 positivi, dei quali 63 non hanno sintomi, stanno bene, certo, e ne abbiamo solo 28 in ospedale? Sai perché? Perché l'igiene che ha il nostro popolo, i veneti, i cittadini italiani, la formazione culturale che abbiamo è quella di farsi la doccia, di lavarsi, di lavarsi spesso le mani, di un regime di pulizia personale che è particolare. Anche l'alimentazione, la pulizia, le norme igieniche, il frigorifero, le scadenze degli alimenti. E lei dice, ma cosa c'entra? C'entra perché è un fatto culturale. Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto, perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o altre robe del genere.
La comunità cinese in Italia è numerosa e radicata, quasi 300.000 persone, il 6% di tutti gli stranieri residenti, ma tutti guardano ormai ai due turisti ricoverati allo Spallanzani.
Mentre da una parte si organizzano in rete campagne per andare a cena nei ristoranti cinesi, dall'altra si comincia a rappresentare i cinesi come gli untori. Dalla caricatura al pregiudizio, il passo è breve.
Ultimamente nei sui giornali, ma anche personalmente in metro, si vengono, diciamo, si hanno queste paure, diciamo, di incontrare un asiatico. Ovviamente vanno da episodi proprio di attacco razzistico, di stampo razzistico, dove ci sono dei personaggi che urlano contro persone cinesi provenienti dalla Cina, come si urlano di andarsene a casa, di non portare contagio qui.
Io ho già sentito diverse segnalazioni in tal senso. Un'amica che è andata a Napoli, i bambini le hanno lanciato i sassi dicendo via coronavirus, via cinese coronavirus. Milano, una mia amica ha fatto fatica a prendere taxi, neanche i cinesi, tutti gli orientali.
Senti, volevo portare questa testimonianza allucinante. Sono uno degli organizzatori della gara di marcia di Quarto Giallo di domenica. Vi avevo già segnalato una cosa, sì. Torno alla marcia a Milano, dopo 45 anni abbiamo invitato i marciatori cinesi. Tutto bene, fino a mezzogiorno. A mezzogiorno mi chiama l'allenatore degli atleti cinesi, che è un italiano, mi dice, guarda, non vogliono venire. Morale, sono andati a fare gli esami nell'ospedale dove stanno allenando in Piemonte, e al loro ingresso c'è stato un fuggi-fuggi, gente che si spostava, gente che gli lasciava passare e non rinvita, e loro sono rimasti stupefatti. Cioè, siamo all'assurdo. Purtroppo la psicosi e lo psicodramma è in atto.
A partire dall'11 febbraio il virus cinese ha un nome, SARS-CoV-2, sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2. La strana polmonite si chiamerà Covid-19, malattia da coronavirus del 2019. 7 giorni dopo, a Codogno, una dottoressa e un anestesista dell'ospedale fanno, di loro iniziativa, un tampone a un 38enne presentatosi con una brutta polmonite. Violano così le disposizioni ministeriali che prevedono il test solo per chi ha avuto contatti con la Cina.
Il tampone dà esito positivo. È il primo malato italiano, il paziente 1. È un runner, come i marciatori cinesi, costretti a rinunciare alla gara a Quarto Giaro. Lui, invece, corre. Poi si sente male e Codogno diventa Wuhan.
Capisci che Codogno è un piccolo paese, come succede e si dice sempre, nei paesi si vengono sempre a sapere le cose, per cui nel giro di poco abbiamo scoperto nome e cognome della persona, identità, indirizzo, origine, tutto quanto, insomma. Per cui grazie alle chat che ci sono delle mamme delle varie classi, pian piano si ricostruivano gli spostamenti di questa persona, perché ci siamo veramente un po' preoccupati. Adesso stanno arrivando vari messaggi da parte del comune, quindi messaggi ufficiali, dove vengono pian piano ricostruiti quelli che sono stati gli ultimi movimenti di questa persona. Per cui viene detto, per esempio, che questa persona era andata a fare un corso alla Croce Rossa, quindi tutti quelli che erano a quel corso si presentino a fare il test. In questo momento mio marito è uscito con mascherine e guanti alla ricerca di qualche genere necessario in farmacia, per esempio le famose mascherine. Le mascherine scarseggiano, oggi ho avuto una soffiata da un codognese, perché, come ti dicevo, la cosa bella di questa situazione è la massima solidarietà che c'è fra di noi. Adesso ho avuto questa soffiata che una ferramenta di Codogno ha tenuto aperto ieri perché vendeva le mascherine. Hanno chiuso i bar, stanno chiudendo anche delle banche.
E tra l'altro un'altra faccenda, io lavoro a Milano e anche mio marito lavora a Milano, io ero già a casa di mio oggi, mentre mio marito e altre mie amiche che lavorano a Milano sono stati mandati a casa, le aziende a titolo precauzionale li hanno mandati a casa.
Oddio, tu sei di Codogno, oddio, la settimana scorsa eri a casa influenzato, per cui tu capisci che si genera a questo punto un certo panico non solo nella nostra città ma anche negli uffici delle città in cui noi di Codogno lavoriamo, e siamo molto pendolari nella zona della Lombardia o comunque insomma nella zona limitrofa.
Codogno, Casal Pusterlengo e altri 7 comuni della Bassa Lodigiana a ridosso del Po diventano le prime zone rosse in Europa, sigillate per non far sfuggire il virus. L'illusione è circoscriverlo, inscatolarlo, tenerlo lontano dalle grandi città, ma anche il virus è pendolare, come i pendolari. E quindi va.
Quanto è lontana Milano? 50 chilometri? E Bergamo? Quanto è lontana Bergamo? Il 19 febbraio, 2 giorni prima, Bergamo è a Milano. Atalanta, Valencia. In gioco ci sono gli ottavi di finale della Champions League. 50.000 persone. Bergamaschi e spagnoli stipati nel catino di San Siro. Notte magica, di cori, di abbracci e di quasi 9.000 contagi.
Giuseppe Meazza di Milano San Siro, una buona serata da Maurizio Compagnoni
e Luca Marchegiani.
Squadre che stanno per entrare in campo, ci tuffiamo nell'atmosfera meravigliosa di Atalanta-Valencia. Accompagna a sinistra Gosens, Gomez è già in area di rigore, ne ha due di fronte, libera il sinistro, il cross sotto portante Burr, rete, rete Atalanta in vantaggio, a De Burr, 16° a San Siro, esplode il popolo bergamasco, Atalanta avanti. Attenzione che parte in posizione regolare, a De Burr, vola verso l'area avversaria, davanti al portiere, a De Burr, parte il tiro, rete, rete, che ha le foche all'Atalanta, San Siro una polcia.
Andrà tutto bene. Un podcast di Radio Popolare.
Ricostruzione giornalistica, Massimo Alberti, Claudio Iampaglia, Roberto Maggioni.
Adattamento e regia, Gianmarco Bachi.
Suoni e montaggio, Nicolo Guffanti.
Musiche di Vittorio Cosma.
Voci Elisabetta Vergani e Renato Sarti.
Un grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici per i racconti e le testimonianze.
La telecronaca di Atalanta-Valencia è tratta dalla diretta di Sky Sport.